tutti gli anni, appunto, da 20 anni a questa parte, l'inizio è sempre un attimo un po' così per me, perché, come ripeto, tutto, da una parte la scelta del tema, in parte il percorso, di più o di meno, è un po' condiviso, poi dall'altra c'è un punto in cui la gente dell'altro dice no vabbè, ma dai, pensaci tu, no? E io faccio alcune scelte che non è detto siano necessariamente quelle che intercettano anche un po' la vostra, il vostro desiderio, le domande che avete, eccetera. In particolare su questo tema di quest'anno abbiamo dato questo titolo: alla ricerca di un corpo per la parola, cristiani, chiesa e mondo. Perché questa faccenda dell'appartenenza, dicevo, in particolar modo sul tema di quest'anno, no? Il titolo che avete anche sul programma è alla ricerca di un corpo per la parola, cristiani, chiesa e mondo, che è un tema che da una parte caratterizza da sempre la riflessione dell'atrio, no? Cioè, se volete, l'idea di essere dei cristiani, cioè gente che ha preso sul serio quanto a se stesso l'appello evangelico della vita di Gesù, ma di non rassegnarsi all'idea che questo sia un fatto privato, e contemporaneamente non rassegnarsi all'idea che in quanto fatto non privato sia necessariamente un fatto che deve avere delle etichette pubblicamente riconoscibili, deve caratterizzarsi con un'appartenenza forte, deve segnare un'omogeneità assoluta di idee su tutto, qualsiasi cosa, e così via, no? E soprattutto una caratterizzazione forte che è la sequela di questa chiamata evangelica, no? I nostri vescovi in questo decennio per l'educazione ci dicono l'appello a una vita buona del Vangelo. Questa volontà di prendere sul serio questo appello ci sembra anche che non dovrebbe però segnare una differenza rispetto agli uomini e alle donne con cui condividiamo la quotidianità della nostra vita, la fatica che fanno, i problemi, eccetera. Allora, di sotto ci stanno tante questioni, no? Uguali a chi e diversi da chi, uguali tra noi o non uguali tra noi. C'è un noi, c'è un mondo che sarebbe un'altra cosa, che cosa vuol dire che io credo diventa noi, noi che cosa, qual è il verbo, e così via, e tutto il volto pubblico che l'esperienza ecclesiale ha necessariamente, da quello sacramentale, istituzionale, giuridico anche, di appartenenze di parrocchia, di diocesi, eccetera, e dall'altra parte tutto il volto spirituale che questa esperienza ha, le connessioni che sentiamo forti con un'esperienza, con una persona, con un metodo. Allora, tutto questo mondo rappresenta una quantità mostruosa di problemi entro i quali bisognava un po' scegliere, e dove la scelta non è neutrale. Se io scelgo, ovviamente, come ho fatto e come farò, ho dietro un'idea in qualche modo, no? Ho dietro un desiderio rispetto a questa cosa, quello che mi augurerei che l'esperienza ecclesiale fosse. Perché da questo punto di vista, credo in questi 20 anni lo abbiamo imparato, la parola di Dio non ti dà soluzioni, no? Nella parola di Dio trovi quello che cerchi. Dunque, e c'è molto, no? Puoi trovare molte cose diverse. Non c'è un'immagine di cosa e come vuol dire vivere la Chiesa oggi, no? Ci sono molte immagini, e alcune le visiteremo, di popolo, di assemblea, di tante cose, ma ancora non ci dicono se bisogna avere la Congregazione per la Nuova Evangelizzazione piuttosto che il Pontificio Consiglio per la Cultura. Questo vuol dire che, dato che non ci sono qua nella parola di Dio, sono in fondo delle cose che non contano? No, sì, no, possiamo farne a meno? In fondo un atteggiamento oggi molto diffuso è questo, cioè vabbè, ci sono perché ci sono, il Pontificio Consiglio per la Cultura piuttosto che per i laici, c'è perché c'è, poi qualcosa sti monsignori bisogna pur fargli fare, quindi li mettiamo lì. Però detto ciò, non sarà mica una cosa seria, no? Tranne poi arrabbiarci quando i giornalisti intervistano questo piuttosto che quello del Pontificio Consiglio X e Y e intitolano la Chiesa dice, e allora noi ci arrabbiamo dicendo no, ma la Chiesa non è quella lì. Allora, in tutto questo marasma, noi abbiamo scelto un titolo che è abbastanza forte perché già, dà già un'idea, cioè abbiamo deciso che visto che tanto il desiderio c'è, cioè un'immagine che sta dietro al percorso che facciamo, un'idea o un sogno di Chiesa c'è, tanto vale metterlo esplicito nel titolo, così lo sapete, se non lo condividete, come dire, sapete che è farina del nostro sacco e non della Bibbia, no? Ed è in quella riga la ricerca di un corpo per la parola. In qualche modo l'Atrio da molti anni, mano a mano, nei seminari, nei percorsi di lezione, così l'abbiamo un po' scoperto, esplicitato, scommette sull'ipotesi che la parola di Dio che è Gesù e dunque il suo appello evangelico, la semplicità dell'appello evangelico, l'essenzialità, la sua radicalità, no? Quando diciamo per la parola, non una parola qualsiasi, la parola che è l'Evangelo, ma proprio come quando diciamo bisognerebbe essere più evangelici. Ecco, quella parola lì, quella parola semplice che va al cuore, che è essenziale, che ci sembra a volte dura ma convincente, radicale, che quella parola lì ha bisogno e cerca un corpo. E come però succede a ciascuno di noi, il nostro corpo che noi un po' subiamo e un po' manipoliamo, lo abbigliamo in un certo modo, ci tagliamo i capelli in un certo modo, facciamo la dieta oppure no, facciamo un po' di ginnastica oppure no, scegliamo certi abiti piuttosto che altri, un po' lo manipoliamo, un po' lo subiamo, perché uno dice se potevo scegliere non nascevo con il naso così oppure con il gene dell'obesità oppure va bene, un po' lo subiamo, un po' lo manipoliamo, ma comunque non è mai totalmente identificabile col nostro io. Ciascuno di noi in fondo ha una certa distanza dal proprio corpo, ma non si dà il nostro io senza il nostro corpo. C'è una misura delicata in cui quando io dico io, non penso solo io che ho 56 anni, o io che sono obesa, o io che ho problemi di circolazione, io sono di più altro, più globalmente altre cose, ma contemporaneamente nessuno di voi può incontrare me e nemmeno io posso riconoscere me stessa senza questo corpo. Allora il nostro desiderio, a partire un po' anche, come dire, dalla provocazione del sogno di Vaticano II, è questo: che ci sia una Chiesa che sia un corpo per la parola, e dunque mai sarà totalmente identica, ma deve lasciare trasparire, farci conoscere nella sua, nel frequentarla, farci toccare, incontrare. Noi non conosciamo né tantomeno ci affezioniamo agli io delle persone, noi incontriamo la loro faccia, le loro parole, i loro movimenti, quello che ci esprimono con la loro voce, quello che ci esprimono è la totale verità di loro, praticamente mai, perché non siamo capaci di dire tutta la verità, ma frequentando le persone, mano a mano ci avviciniamo, traspare il loro io più profondo, a volte addirittura nonostante loro stessi. E da questo punto di vista questo è un po' il tema generale, per questo questo tema ha dopo tre parole: cristiani, chiesa e mondo, perché questi tre elementi non sono alternativi l'uno all'altro, no? Ci sono i cristiani che sono quelli che rispondono all'appello evangelico, c'è la chiesa che sarebbe la forma storica un po' scassata, e poi c'è il mondo che sarebbero gli altri, i lontani, quelli che non credono, no? Questi tre elementi fanno l'esperienza del corpo per la parola di Dio, no? Esattamente come ciascuno di noi ha un suo sé, ha una sua visibilità, e ciò che gli altri gli rimandano di lui lo rafforza, lo delude, lo muta, lo trasforma. Ognuno di noi dice di sapere qualcosa di sé, e forse lo sa, fa delle scelte, ha una sua identità, debole, forte, più chiara, più oscura, più confusa. Poi questo lo esprime nella propria vita, con i gesti, le parole, attraverso il proprio corpo, il proprio essere al mondo, ma anche, e ogni tanto ce ne dimentichiamo, le reazioni degli altri ci chiariscono, ci rinforzano, ci deludono, ci smentiscono, ci costringono a ripensare, cioè ci, no? Perché uno, per esempio, molto banalmente, pensa una cosa, la dice, pensava di essere chiaro, quello ti guarda così, della serie, non ho capito, e tu dici, ops, forse non era tanto chiaro, anzi, forse non sapevo proprio bene cosa volevo dire, adesso ci ripenso, e la reazione dell'altro ti ritrasforma. Cristiani, Chiesa e mondo, ci sembra che siano un po' queste tre questioni, no? La risposta all'appello evangelico è l'identità profonda dell'essere credente, ma non si dà, non si incontra, non si vive, non si abita, se non in un corpo, e questo corpo però è interpretato, deluso, frustrato, incoraggiato, rinforzato, interpellato da tutto il mondo che lo circonda e che lo capisce, non lo capisce, gli rimanda una distorsione, un'arrabbiatura, gli rimanda delle cose. Allora, questo è un po' il tema, non so se sono riuscita a farvi un po' vedere la faccenda. Ed è chiaro che, per esempio, riflettere un po' sul battesimo è decisivo. Dico un'ultima cosa della premessa, poi arriviamo veramente un po' più velocemente al tema di oggi, ma l'idea del battesimo è proprio il punto delicato di congiunzione tra il riconoscere l'appello evangelico e farlo proprio e averne un riconoscimento, un'esperienza corporea. Io non mi battezzo da solo, qualcuno mi battezza, no? Perché l'appello evangelico non è un fatto tra me e me, che io posso a un certo punto decido, no? Ma ha un suo luogo proprio, poi si può discutere alla nascita, da adulti, tutte le mille questioni di cui parleremo, ma il battesimo è questo luogo proprio dove una comunità, un corpo sociale mi dice: ok, la tua risposta all'appello evangelico si conforma e tu ne fai l'esperienza. Quindi non è un caso la scelta di questo tema, evidentemente. Ecco, anche ieri sera ascoltavamo, non so, forse alcuni di voi erano presenti all'incontro con Monsignor Bettazzi, è incontro bello di quelli lì che ti fanno stare un po', tirare un po' un fiato, dice, ah, meno male, no, che c'è ancora qualcuno che ha un po' di aria nella testa, che dice delle cose che si capiscono, no, che dice delle cose che hanno una verità, no? Poi andavo a casa e rimuginavo e pensavo... No, bello, perché fa sempre piacere sentirsi che non sei proprio l'unico scemo che, no, che aveva preso sul serio il concilio, che gli sembrava una buona idea, una chiesa un po' più ariosa, no? Dici, beh, siamo in tanti, no? E va bene, meno male. Ma il nostro problema oggi qual è, no? Lui ha insistito molto, io trovo che ha ragione, dicendo ognuno deve fare la sua parte, no? Non possiamo passare il tempo a dire i vescovi non fanno, il papa non fa, no? Dobbiamo ciascuno di noi fare la propria parte, cioè esprimere la soggettività del nostro modo di essere adulti, no? Così come rispetto alle nostre famiglie, alle nostre professioni, possiamo riscontrare che ci sono dei problemi oggettivi esterni, no? C'è la crisi economica piuttosto che c'è un capo rompiscatole, sono tutte cose vere, ma poi c'è un punto che dopo essersi lamentato un po' uno deve fare la propria parte, decidere ci combatto, non ci combatto, me ne frego, comincio a fare quello che fa il minimo, cambio lavoro, no, cioè uno decide dove si mette rispetto a un problema di oggettiva difficoltà che esiste, no? E in qualche modo deve farci la pace con questa cosa, no? Che non vuol dire essere contento, ma vuol dire decidere, ok, cosa faccio rispetto a questo problema, no? Allora, un po' mi sembrava che il discorso di Bettazzieri sia di buon senso laicale, cioè bene, possiamo lamentarci, possiamo, va bene, dopo che ci siamo lamentati un po', però la questione è, il concilio c'è stato ed è stato un grande dono, la situazione attuale può essere un po' affaticata, pazienza o non pazienza, ma insomma, che cosa vogliamo fare, no? Da che parte ci mettiamo, come cristiani adulti, no? Come soggetti del popolo di Dio. E mi sembra però che lì mi sarebbe piaciuto un altro incontro, no? Perché la domanda non era più il cosa, lui ci ha molto detto il cosa, ma il come. Almeno noi che siamo qua, mi pare, siamo gente che se sapesse come fare l'avrebbe già fatto. Cioè che queste cose ci stanno a cuore, no? Che ci appassionano, ci prendono. Poi non abbiamo tutta la preparazione, tutto il tempo, però saremmo davvero disponibili a fare la nostra parte, se qualcuno ci spiegasse come, no? Allora, mi pare che il nostro percorso vorrebbe ragionare un po' su questo, no? Su come, non tanto come siamo abituati oggi, sul come come ricette concrete, no? Ma su come da adulti, appunto, come succede nella nostra vita, no? Uno dopo che si è ben arrabbiato su una situazione lavorativa si calma e dice ok, valutiamo i vari elementi, no? Allora, quanto potere ha il mio capo, quanto potere ho io, cosa posso fare, è risolutivo o non è risolutivo, che alleanze posso trovare, chi mi può prendere, cioè fai dei conti della situazione, cerchi di capire come funziona la situazione. E questo poi ti dà il come. Una volta che hai capito bene tutti i pezzi, normalmente vedi una soluzione possibile. Allora, allo stesso modo, rispetto all'esperienza di chiesa, mi sembra che dovremmo un po' muoverci su questa logica qua. Siamo degli adulti, ognuno è chiamato a fare la propria parte rispetto alla chiesa conciliare. Se non smontiamo un po' come funziona, non riusciremo mai a trovare un come. Perché saremmo sempre in attesa come i bambini delle condizioni ideali. Questo è un atteggiamento culturalmente molto diffuso oggi, no? L'ho già detto altre volte, a Roma è molto divertente perché quando ti incontri, alla fine la gente dice allora poi ci vediamo, no? Che sarebbe non ci vediamo, nel senso che ci vediamo è una roba generica, no? Che ormai tutti abbiamo delle vite incasinate, per cui se rimani sul generico non ti vedi, no? E allo stesso modo c'è sempre questa cosa, vabbè, questa settimana no, che è un po' tirata, ma la prossima, no? Solo che sta prossima che non è tirata non arriva mai, no? Questo mese ancora sono messo male, ma il prossimo no, ma il mese tranquillo non arriva mai. Allora ho un po' la sensazione che rispetto al concilio, dopo la fase degli anni 70-80 molto scaldata, siamo tutti un po' precipitati in, ok, adesso le condizioni non sono buone, però appena cambiano, no? Solo che non cambiano da sole, e quindi forse si tratta di capire il come. Se avete sotto mano il programma, vedete che diciamo c'è sempre un po' un percorso dall'Antico Testamento al Nuovo, ma questa volta ci sono Corinti e Atti prima del Vangelo, non è un percorso cronologico, no? Perché la tensione mi pare proprio quella tra l'appello evangelico, da una parte, che è un appello al cuore della persona, no? Che è un appello a una sequela radicale, e i modi anche inizialissimi del libro degli Atti o delle lettere di Paolo, anche i primi modi in cui si è cercato di dare un corpo a questo appello. Per questo l'ordine è un po' scambiato. In qualche modo, se volete, la tensione è, tra due parole che credo quest'anno diremmo spesso, quindi le vorrei buttare subito sul piatto, è la tensione tra la comunità e la comunione, che sono due parole rispetto a cui sul Cerca la Chiesa, secondo me, facciamo una confusione indebita. Perché spesso, nel tentativo di giustificare un po' l'ingiustificabile, abbiamo fondato l'idea della Chiesa su un preteso antropologico, l'uomo in essere sociale. tutto dove siamo, cioè siamo un gruppo, facciamo, ci sono dei legami con gli altri, sono inevitabili, dunque anche nell'esperienza religiosa ci sono questi legami inevitabili, no? Ecco, quest'idea a me sembra totalmente insufficiente, no? L'idea che gli esseri umani abbiano tutti un tema comunitario è assolutamente vera, ma non tutte le comunità sono di per questo chiesa, e non sempre la chiesa è una comunità dal punto di vista antropologico. Vaticano II ci dice che la chiesa è un mistero, è un sacramento, è un mistero, in quanto sacramento qualche pezzo di comunità da qualche parte deve averlo, ma sapete, il sacramento è fatto di materia e di forma, e poi c'è anche il mistero. Allora, di questi tre elementi solo la materia è la comunità, poi c'è tanta altra roba. Allora, su questo, questo aspetto antropologico della comunità, e dunque del conoscersi, del condividere, del parlare, del supportarsi, del volersi un po' bene, eccetera, noi abbiamo, secondo me, premuto troppo, avendo un'attesa di chiesa che sia sempre comunque un riconoscimento antropologicamente forte, con tutte le derive, no? I movimenti e le comunità un po' culla, un po' rassicuranti, eccetera, eccetera, la perenne insoddisfazione, non c'è posto al mondo dove tutto il mio desiderio di affetto sia ricambiato, neanche nel matrimonio più felice, perché il nostro desiderio di affetto è più grande di qualsiasi possibile ricambio. E dall'altra parte c'è l'altro termine, che è comunione. Negli ultimi 5 secoli la Chiesa Cattolica ha insistito molto su questo aspetto della Chiesa come comunione, cioè come un legame elettivo, scelto, coltivato, ma che è fondato in Dio, la cui misura è Dio, e che quindi supera ogni visibilità. Avendo insistito molto sulla comunione, noi abbiamo esagerato un po' sulla comunità. Il problema forse è che dobbiamo trovare un equilibrio tra queste due cose, un equilibrio adulto tra un'esperienza che ha delle componenti di comunità, ma che ha la sua radice, il suo fondamento nella comunione divina, dunque è spesso invisibile, no? Dico solo una cosa, questo si vede benissimo rispetto all'esperienza della partecipazione all'Eucaristia. Tutti abbiamo una specie di nostalgia della messa del piccolo gruppo, dove ci conosciamo, condividiamo, facciamo, c'è questo senso anche di calore, no? Eccetera. Ma la vera esperienza ecclesiale non è quella è l'esperienza propedeutica, perché sennò possiamo anche mangiare la pizza in un piccolo gruppo ed è carino, condividiamo, ci sosteniamo, ci conosciamo. Possiamo pigliare un tè nel piccolo gruppo e farci compagnia, ma la vera esperienza ecclesiale è che ci è detto che nella celebrazione del sacrificio di Cristo anche lo sconosciuto che è a fianco a me è reso mio fratello, cioè c'è una comunione che è tanto più preziosa perché esattamente non ha di per sé una motivazione umana. È esattamente il contrario. Io tutte le volte che vado a messa adoro andare a queste messe dove non conosco nessuno, perché penso che l'unico modo in cui poter dare la pace a tutti con assoluta sincerità di cuore è non conoscerli, e che il Padre Eterno mi dà un anticipo di paradiso, no? Mi fa fare l'esperienza che posso nella verità dare la pace a qualcuno, condividere la pace con qualcuno. Come sarà in paradiso, in cui la pace regnerà, no? Anche se per adesso con quelli che conosco faccio un bel po' di fatica, no? E il Signore, che è buono, mi concede ogni tanto di anticipare l'esperienza di una pace sincera con gli altri. Il prezzo di questo è che io non li conosca. Allora, lo dico in modo provocatorio, evidentemente, né l'una né l'altra esagerazione funzionano, ma per dire come c'è un equilibrio strano tra comunità e comunione, su questo lavoreremo un po' quest'anno. Allora, il primo passo è questo testo di Giosuè, il capitolo 24, è un capitolo bello lungo, abbastanza conosciuto, la cosiddetta assemblea SICEM. Non lo leggo tutto perché se no ci metto 10 minuti a leggerlo, lo commento e leggo mano a mano, ma l'episodio è abbastanza noto. Dal punto di vista esegetico siamo alla fine del libro di Giosuè. Giosuè è il condottiero che ha transitato la parte finale dell'Esodo, no? Sapete, dopo l'uscita dall'Egitto Mosè guida nel deserto il popolo, ma poiché il popolo ha mormorato e Dio ha detto nessuno di questa generazione entrerà nella terra promessa, Mosè muore sull'altura da cui si vede la terra promessa, ma non passa il fiume, no? Non arriva nemmeno lui, il condottiero, non è esentato dalla sorte della sua generazione. E Giosuè è il nuovo comandante che invece attraversa il fiume ed è dunque il primo organizzatore, no? Ci sono pagine, pagine, volumi e volumi di biblioteche su una cosa su cui mi fermerò subito leggendo il primo versetto, che è il rapporto tra la storicità e la non storicità del libro di Giosuè, perché è un libro che si presenta come una narrazione storica. Il suo genere letterario è proprio: è successo questo, poi è successo quello, poi c'è stata questa battaglia, poi lì sono andati avanti 5 chilometri, poi sono tornati indietro, poi, cioè è una narrazione storica. E la grande discussione è: ma è successo davvero? Cioè, è proprio andata così? Probabilmente in molte cose sì, in altre forse un po' meno, no? L'idea che Gerico cade perché ci suonano le trombe intorno alle mura e la città si arrende, forse non è proprio andata così, no? Però diciamo, l'idea è che c'è una narrazione di tipo storico, e questo brano si mette più o meno alla fine di questo libro, quando il popolo è arrivato ma non ha ancora cominciato, non si è ancora sistemato. Il grosso è fatto, le battaglie sono vinte, la terra è loro, però ancora non è successo niente, non hanno piantato i campi, non hanno costruito le case, abitano ancora un po' le tende, eccetera. In quel punto delicato in cui sembra che ce l'abbiamo fatta, ma ancora non si vede che ce l'abbiamo fatta. E questo racconto è il racconto solenne, liturgico, una forma proprio di una liturgia, in cui Giosuè in quel punto delicato dice: ok, siamo arrivati fino qua, cosa volete fare? Volete scegliere il Signore o no? Perché adesso è arrivato il dunque, adesso bisogna decidere. Se vi mettete da parte del Signore è una cosa, se no è un'altra cosa. E c'è questo racconto di questa alleanza. Inizia così il primo versetto: Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici, gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio. Giosuè disse a tutto il popolo: così dice il Signore Dio di Israele, e poi va avanti. Come sempre, primo versetto, titolo, indicativo di tutto il racconto, che invece saltiamo, soprattutto nei testi storici, nel primo versetto non succede niente, quindi uno lo salta, no? Dice, va a vedere cosa succede. Ma il problema è che invece, ancora una volta, come sempre nella scrittura antica, l'inizio è un po' il titolo. Ed è molto buffo, no? Perché ci sono state le battaglie, la traversata del deserto, sono arrivati nella terra promessa, e è ancora tutto un po' iniziale, pionieristico, eppure l'inizio è quasi come se, ed è chiaro perché il testo è scritto dopo, è quasi come se il popolo si fosse già tutto organizzato. Giosuè radunò tutte le tribù di Israele a Sichem e convocò gli anziani di Israele, i capi, i giudici e gli scribi, tutta la gerarchia ben organizzata, ed essi si presentarono davanti a Dio, eccetera. Come se noi scrivessimo nel Vangelo, dice: Gesù chiamò i dodici e disse loro: vi farò capi di dicastero vaticano. No? E dice: no, perché non c'erano i dicasteri vaticani, no? Cioè, poi sono anche venuti, ma Gesù non poteva dire una cosa così. Qui c'è un po' una distonia cronologica di questo genere. Voi sapete, credo, che la storia che ci sta dietro è che in realtà questo popolo non era quasi per niente un popolo, no? Questo popolo si è fatto popolo a partire dall'Esodo, no? Ma la storia ci dice, per esempio, che non tutte le tribù sono andate schiave in Egitto e poi sono uscite nell'Esodo, che alcune non ci sono andate proprio, alcune sono uscite prima tranquille, se ne sono tornate a casa per i cavoli loro, alcune invece sono uscite poi in questa forma un po' più drammatica. cioè il popolo si fa popolo e si organizza nel tempo, ma poi quando questo viene narrato in un altro modo, viene narrato alla luce del dopo. Uno dice, vabbè, cosa c'è di interessante in questo? C'è molto di interessante in questo, perché il rapporto tra la storia e la narrazione è il luogo dell'identità. Cioè, le cose succedono, a ciascuno di noi può succedere la stessa cosa e ognuno di noi la racconterà in un modo profondamente diverso, perché tra l'oggettività di quella cosa che è successa e il mio racconto ci sono di mezzo io, che è uno dei problemi per cui l'informazione è così complicata, perché è difficile narrare i fatti. Se leggete i giornali su Nubifragio di Roma, se leggete La Padania e Il Messaggero, che è il giornale di Roma, avrete, come dire, due versioni molto diverse di un dato che è lo stesso: tot millimetri di pioggia caduti, ma in mezzo c'è la soggettività di chi racconta, perché la nostra storia non è mai una storia solo di fatti. Per chi l'anno scorso ha visto Il Concerto, il film, il primo dei film che avevamo trasmesso, che avevamo visto insieme, tra la memoria del sacrificio di Lea, la violinista, la madre della violinista, che diventa un appello per tutti, e il modo in cui questo sacrificio è stato vissuto dalla figlia, che non ne sapeva niente, dal direttore con i suoi sensi di colpa, dagli altri orchestrali, e la narrazione di quella memoria tesse e anche sgancia. In questo gesto, Giosuè, che raduna le tribù di Israele a Sichem, convoca gli anziani, i capi, i giudici, gli scribi, ed essi si presentarono davanti a Dio, c'è esattamente il nostro problema. Un corpo che c'è, che ha una memoria forse condivisa, forse, non tutte le tribù erano proprio d'accordo su come era andato il passato, ma questa memoria che non riesce a farsi identità. E Giosuè che narra, e la Bibbia che narra di Giosuè che narra, per darci una identità. Già qui mi pare che ci sia una bella domanda solo in questo versetto, che sarebbe che forse noi non riusciamo più a essere chiesa perché non ci abbiamo più luoghi di narrazione, perché abbiamo confuso la narrazione con la testimonianza individuale, la revisione di vita, la condivisione, che da adulti è molto difficile fare, perché non diamo peso alla narrazione, perché quando uno parla ci chiediamo solo se è vero o falso quello che racconta e non che cosa ci sta dicendo di quello che lui ha vissuto nel modo in cui lo narra. Se uno dice per me l'esperienza di Gesù è questo, e un altro dice no, ma questa è una roba troppo spirituale o moralistica, per me l'esperienza di Gesù è quell'altro, siamo ormai figli di una società economica, la nostra domanda solo è chi ha ragione e non che cosa stanno dicendo quelle persone davvero, quale identità di narrazione c'è. Torneremo su questo. E l'altra cosa interessante è che Giosuè raduna, ma essi si presentarono davanti a Dio e non davanti a Giosuè. E poi, questo è talmente chiaro, che Giosuè disse, soggetto, Giosuè, verbo, disse, due punti, discorso diretto, così dice il Signore. Allora i casi sono due, ora è afflitto da un gravissimo complesso delirio di onnipotenza, o c'è qualcosa in questa faccenda? Qualcosa molto interessante, che è forse il secondo elemento della tensione del come funziona il rapporto tra comunità e comunione, che è il tema della rappresentanza. Detto così sembra molto difficile, ma è come quando i bambini giocano che dicono facciamo che io ero un cowboy, facciamo che io ero un astronauta, facciamo che io ero, che non a caso usano questa doppia forma del verbo. Facciamo è è dato identitario, narrativo, e che io ero, l'uso dell'imperfetto è la questione della rappresentanza. Esistono trattati interi di linguistica su questa roba, perché è proprio è un meccanismo diffuso anche tra gli adulti, diciamo, il modo di dire di bambini è più chiaro, ma funziona per tutti. Cioè stabilisco un patto linguistico con gli altri e dico: ok, questa è l'identità narrativa che condividiamo, e in questo patto io creo una rappresentanza. Facciamo che io ero. Questa faccenda qua la Chiesa l'ha sempre saputa molto bene, no? Per cui tutte le volte che si raduna nella liturgia proclama la parola di Dio, che è esattamente: Giosuè disse, così dice il Signore. E tutte le volte che uno di noi legge una lettura, alla fine dice: parola di Dio. È un meccanismo di rappresentanza che ancora una volta dice la tensione tra me, che leggo bene, leggo male, capisco quello che leggo, non capisco quello che leggo. Poi certo, se leggo bene capisco è meglio, perché siccome siamo umani è meglio. Però di per sé la questione decisiva non è che io legga bene o che io capisca, ma la questione decisiva è che io sappia e faccia in modo che l'identità narrativa è che sta parlando un altro. Se volete, la Chiesa è una comunità in cui nessuno sta al posto suo, stanno tutti al posto di un altro. Bisogna mettersi nei panni dei poveri, mettersi nei panni di Cristo, mettersi nei panni di qualcun altro. Allora, così dice il Signore, cosa dice il Signore? Secondo le parole di Giosuè, narra la storia, no? E la narra in pezzi diversi, no? La storia precedente ricostituisce la memoria, no? Sempre nel film Il Concerto è proprio l'SMS, fatelo per Lea, eh? L'SMS che convoca, richiamando una storia, no? E nell'antichità non avevano l'ossessione dei 130 caratteri, quindi si allargavano un po' di più, però Giosuè racconta questa storia. La prima è una storia antica: i vostri padri, tra cui Terak, padre di Abramo, e padre di Naco, abitavano oltre il fiume, servivano altri dei. Non comincia da quando sono diventati discepoli di Yahvé, comincia da prima. Come noi non cominciamo da Gesù, ma cominciamo da Adamo. Guardate, il Concilio in Lumen Gentium fa la stessa operazione, dice che tradizionalmente si diceva che la Chiesa cominciava da Abele per lasciare fuori Caino, no? Il peccato originale, Caino fuori, cioè almeno i cattivi nella Chiesa no. E Vaticano II cita questa cosa dei padri della Ecclesia Abel, e come ogni tanto fa Vaticano II cita correggendo, e cita tra virgolette, attribuendolo al padre, l'Ecclesia Ab Adam. Ci tira dentro pure i cattivi, sempre il Concerto, quello del KGB che diventa l'impresario, l'oligarca cattivissimo che però gli paga il viaggio, no? Si comincia da prima, no? Da fuori dei confini, non da dentro. O se volete, detto al contrario, il popolo di Israele non si costituisce per esclusione, cioè chi crede in Yahweh, ok, fai parte del popolo, non ci crede in Yahweh, non fai parte. Ma è al contrario: ho scelto i vostri padri quando credevano in altri dei. E poi c'è tutta la storia, no? Gli diede Isacco, Isacco diede Giacobbe ed Esaù, assegna a Esaù un possesso nella zona, eccetera. La storia che conosciamo, i patriarchi, no? Abramo, Isacco, Giacobbe. E da dove si parte? Quella che nel libro che abbiamo presentato l'altra sera di Duilio si chiamerebbe la promessa dell'origine. Si parte dal fatto che tutti abbiamo un'aspettativa, che ci piacerebbe trovare pace in una casa, in una comunità, in un popolo, in una tribù, in una famiglia, in un accidente di qualcosa. Tutti manteniamo fino all'ultimo giorno della nostra vita l'illusione che in fondo, da qualche parte almeno, la vita possa funzionare. La vita sia una benedizione. Qualcuno mi voglia bene e io sia in grado di volergli bene. È proprio la promessa dell'origine, del desiderio iniziale. Poi racconta la seconda parte, tenete un po' a mente la scansione, no? In seguito mandai Mosè, colpì l'Egitto, vi feci uscire dall'Egitto, eccetera. I vostri occhi hanno visto quanto ho fatto in Egitto, no? È il racconto dell'Esodo, no? Allora, prima si prendono i padri, Abramo, Terach, eccetera, quando ancora servivano altri dei. E poi dopo questi però vanno a finire schiavi in Egitto e dice, vabbè, a quel punto sono entrato a gamba tesa, li ho liberati. Ed è l'esperienza che ciascuno di noi fa. Noi non facciamo l'esperienza della promessa dell'origine, custodiamo questo desiderio che ci rimane dentro da quando eravamo piccoli, Freud direbbe nell'inconscio, nel subconscio, ma non è quella la nostra esperienza. L'esperienza che noi facciamo è l'esperienza della schiavitù e della lotta per la libertà. Cioè l'esperienza che facciamo è l'esperienza di una vita che non funziona, o che non funziona sempre, o che non funziona abbastanza, e della fatica che si fa per cercare di tenerla sui binari minimamente accettabili, di farla funzionare un po'. In genere questa cosa è molto visualizzabile, proprio è fuori da ogni poesia, quando uno ha più di un figlio ed è genitore e la prima volta si scontra brutalmente con i litigi tra i propri figli, perché ha di fronte un desiderio di fraternità tradito dalla storia e che non si sa come mettere insieme. E allora prima si prova con le buone, poi gli si fa ragionare, poi si fanno 2000 ragionamenti, ma credo che sia una delle cose più difficili al mondo da accettare per dei genitori, che possono esserci delle difficoltà dei rapporti tra dei figli tra di loro, perché in fondo i figli sono per i genitori una comunità, sono una personalità corporativa, benché sappiamo che ognuno è diverso dall'altro, che ognuno ha il suo carattere, però sono tutti figli, no? E non riusciamo a spiegarci che, no? Che sono loro, siete voi, sarete solo voi, no? Com'è che non andate d'accordo? No? Perché l'esperienza che noi facciamo è l'esperienza di un mondo che non funziona secondo la promessa dell'origine e che richiede fatica, cioè bisogna mettersi lì, impegnarsi, far la pace, chiedere perdono, fare un sacco di manovre perché il mondo un po' funziona. E allora c'è la terza parte del racconto di Giosuè, dimorasti lungo tempo nel deserto, poi vi fece entrare nella terra degli Amorrei, vi attaccarono, ma io li consegnai in mano vostra, prendeste possesso della loro terra e io li distrussi dinanzi a voi. È un testo brutto, no? Che ci fa venire in mente la situazione della stessa terra anche oggi, no? Chi ha ragione? Gli ebrei dicono questa è la nostra terra da 4000 anni avanti Cristo, no? E i palestinesi dice sì, però nel frattempo ci stavamo noi e dice, cosa c'entra è nostra, no? Ci sono due esperienze molto grandi qui, no? In questo racconto, allora c'è una promessa dell'origine che non è un'esperienza ma è un desiderio bambino, c'è un'esperienza che è l'esperienza della schiavitù e della libertà, e il luogo, il come dell'esperienza della schiavitù e della libertà è un conflitto che non ha soluzione e che noi leggiamo la Bibbia dal punto di vista degli ebrei, ma come se sentivano gli amorrei, i cananei, i gebusei, tutti questi popoli schiacciati e spiaccicati? Cioè noi ci pare che funziona benissimo questa storia perché c'è, alla fine deve arrivare Gesù Cristo, c'è tutta questa bella storia del popolo ebraico, ma tutti quegli altri, cioè non c'è una soluzione, siamo tutti profughi. Nessuno può dire questa terra è mia, e questa terra non è solo un dato geografico, questa terra è il mio cuore, la mia vita, il mio tempo, questo mondo. Siamo tutti profughi, non c'è una soluzione. E di tutti gli episodi che la scrittura racconta, Giosuè ne cita uno. In seguito Balak, figlio di Sippor, re di Moab, si levò e attaccò Israele, mandò chiamare Balaam, figlio di Beor, perché vi maledicesse. Balaam era un sacerdote, un uomo del sacro, perché vi maledicesse, ma io non voglio ascoltare Balaam, ed egli dovette benedirvi, così vi liberai dalle sue mani. C'è una promessa dell'origine, c'è un'esperienza di schiavitù e libertà, c'è un conflitto inevitabile, e questo conflitto, che non ha una soluzione oggettiva, si pone su un crinale molto preciso. Di fronte al conflitto il problema non è risolverlo, è impossibile, ma benedire o maledire. E questa è la questione. Si fa una comunità se di fronte al conflitto si benedice. Non stiamo ancora parlando di cristianesimo, di radicalità, di evangelo, stiamo proprio parlando di struttura antropologica. In una famiglia, tradotto in termini molto concreti, alla fine della fiera bisogna che qualcuno si dia pace e interrompa la spirale del litigio, se no non ne viene fuori, perché ognuno ha le sue ragioni, che sono ragioni legittime. A un certo punto qualcuno deve benedire e dire ok, basta così. E poi c'è la conclusione di tutto questo lungo racconto, questa memoria, che dice quattro parole chiave dal rapporto tra memoria e identità, perché è il passaggio proprio, no? Vi diedi una terra che non avevate lavorato, abitate in città che non avete costruito e mangiate i frutti di vigni e oliveti che non avete piantato. Ora dunque, temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà. Dice, siete arrivati fino qui, raccogliete i frutti che hanno seminato gli amorrei, mangiate ciò che non avete coltivato, abitate le case loro, quindi siete dei profughi, anzi degli usurpatori per la precisione. Ma qual è il vostro ruolo per benedire? Temete il Signore, servitelo con integrità e fedeltà. Queste sono le quattro parole chiave che aprono la tensione di una comunità verso una possibile comunione. Temere, servire, integrità, fedeltà. Qui si aprirebbero degli scenari incredibili su, ad esempio, pensate come una comunità come questo paese in cui noi viviamo oggi può avere qualche speranza di aprirsi una tensione più comunitaria, di bene comune, se queste sono le quattro parole chiave. Nessuno teme più nessuno se non i ricatti, non c'è timore di Dio, c'è paura, che è diverso. Nessuno serve più nessuno, nessuno ha più come criterio l'integrità e nessuno ha più come criterio la fedeltà. Ancora qui non stiamo parlando ancora di questioni evangeliche che riguardano i credenti, stiamo proprio parlando della struttura di una comunità che si costituisce, per esempio una comunità nazionale, che si costituisce a partire da una memoria condivisa. Bene, alla fine di tutta questa faccenda, dopo aver enunciato queste quattro parole chiave, Giosuè tira le fila. Giosuè dice che il Signore tira le fila e dice: se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, temere, servire con integrità e fedeltà, sceglietevi oggi chi servire, se gli dei che i vostri padri hanno servito oltre il fiume, oppure gli dei degli amorrei nel cui territorio abitate. Quanto me e alla mia casa serviremo il Signore. anche qui noi abbiamo spesso di questo testo una lettura molto moralistica, molto volontaristica, basata sull'idea di scelta, dove la parola chiave sarebbe scelta. Uno deve scegliere di servire il Signore, bla 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 bla. Il problema è che la questione chiave di questo versetto è l'alternativa, gli dèi al di là del fiume, quelli dei padri, gli dèi degli amorrei, quelli che avete trovato qua, oppure il Signore, uno che vi ha accompagnato nella storia. Cioè, volete tornare indietro, rimanere legati alla tradizione? Volete semplicemente perdere ogni profezia rispetto al tempo che abitate, al luogo che abitate, conformarvi allo spirito del mondo, gli amorrei? O scegliete un percorso nella storia? Traduco ulteriormente, si è sempre fatto così, gli dèi dei padri al di là del fiume. Nulla può cambiare, nulla deve cambiare, si è sempre fatto così. Oppure, no, ma adesso la gente vuole così, conformarsi allo spirito degli amorrei del tempo, senza guardare avanti. Oppure scegliete il Signore, cioè le quattro parole, l'integrità, la fedeltà, il servizio e il timore di chi ha percorso con voi un pezzo di storia, e quindi continuando in una storia. Il popolo rispose: lontano da noi abbandonare il Signore per servire altri dèi, poiché è il Signore nostro Dio che ha fatto salire noi e i padri nostri dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Ripetono un po': il Signore ha scacciato gli amorrei, eccetera eccetera, perciò anche noi serviremo il Signore perché Egli è il nostro Dio. Qui sono due questioni chiave. Una è di tutto il ragionamento di Giosuè, di Dio per bocca di Giosuè, in cui lui stabilisce quei passi: la promessa dell'origine, l'esperienza della schiavitù e libertà, il conflitto e la benedizione e maledizione. Loro ripetono solo l'esperienza della schiavitù e libertà, perché l'unica cosa che noi abbiamo è l'esperienza che facciamo. Ci va un profeta per dirci da dove arriva e dove va, ci va un concilio per darci un orizzonte di partenza e un orizzonte di fine, ci vanno dei teologi che ci aiutano a capire. Noi sappiamo che cosa abbiamo visto, ma nella nostra esperienza credente noi dovremmo vedere e toccare i sacramenti, la parola di Dio, e questo basta. L'esperienza della schiavitù, libertà, è l'esperienza che basta. Allora, una chiesa piena di profeti, di teologi, dei parroci che fanno delle bellissime omelie, tutto questo ci aiuta, ci dà tutti gli altri passi, ma di per sé l'Eucaristia ci basta. Chiaro, più una chiesa è trasparente e più tutti siamo consapevoli della promessa dell'origine, l'esperienza di schiavitù e libertà, come abitare il conflitto, come benedire e non maledire, e su questo ci aiutiamo. Ma di per sé il dato che abbiamo visto e vissuto è l'Eucaristia. E poi c'è un'altra parolina decisiva: anche noi serviremo il Signore. Questa esperienza, questa scelta non è mai una scelta nel senso moderno del termine, cioè io mi metto lì e decido in piena libertà, senza condizionamenti, bla bla bla, ma è sempre un anche io, è un accodarsi, cosa che noi odiamo, ma il nome che odiamo meno è una tradizione, cioè qualcosa che può accadere solo se è già accaduto davanti ai nostri occhi. Aggiungo un'ultima parola, poi chiudiamo perché l'abbiamo già tirata abbastanza lunga. La parte finale del brano ha un gesto chiaramente molto liturgico come struttura, Giosuè Stuzzi che dice: siete proprio sicuri? Guardate che Dio è un Dio geloso, fate attenzione, perché se dite sì deve essere un sì, insomma fa un po', alza il prezzo. E poi fa un gesto e dice una duplice cosa: voi siete testimoni contro voi stessi. E poi innalza una stele, una pietra, e dice: questa pietra è il testimone. Cioè introduce un tema fondamentale, che è quello della testimonianza, e dice: questa comunità si fa innanzitutto su di voi, cioè non c'è legge scritta, non c'è appartenenza giuridica, non c'è niente che tenga se voi non siete testimoni contro voi stessi. Traduco: in un paese democratico la legge serve per prevenire le violazioni, no? Cioè parte dal presupposto che gli uomini e le donne non sono buoni, che dato che esistono i ladri ci va una legge che punisca i ladri per difendere la proprietà, ok? E questo è giusto, è realista, è così, funziona così nel mondo. Le comunità hanno bisogno di dati oggettivi per regolarsi, perché sanno che il mondo non funziona, che la gente non è buona. Se partiamo dal presupposto che la gente è buona, non abbiamo bisogno di leggi, ognuno agisce bene. Riesco un po' a spiegarmi? Ma la tensione della comunione che ci viene proposta è esattamente il contrario: non c'è legge che terrà, struttura, forma istituzionale, eccetera, eccetera, se voi non siete testimoni rispetto a voi stessi. Cioè, se non c'è una presa di posizione di ciascuno rispetto a sé. La coscienza è terribilmente al centro. E a fronte di questo, però, si crea un dato oggettivo, una pietra, che di per sé non punisce nessuno, non c'è nessuna legge scritta, non stabilisce nessuna norma, è un oggettivo strano. È oggettivo perché è una pietra. In tutta la tradizione credente, i credenti hanno pellegrinato per santuari. Cosa si va a vedere a un santuario? Il posto dove è apparsa la Madonna, c'è stato un miracolo, è stato sepolto un martire e non c'è più. È apparsa, ma non c'è. C'è stato un miracolo, ma in questo momento non c'è. È stato sepolto un martire perché è morto, perché non è più vivo. Tutta la storia credente è pellegrinare a un luogo che è un segnale oggettivo di una cosa che non c'è più. Cosa andiamo a vedere? Uno non è che va a Lourdes a vedere la Madonna, perché la Madonna è apparsa a Lourdes, sì, dice la Chiesa Cattolica, ma c'è ancora? No. Cosa andiamo a vedere? Allora, questa pietra funziona così, o se volete, la tensione tra una comunità e una comunione funziona così. Funziona che ci abbiamo un segno, una pietra, un dato oggettivo, il pane che non è pane, che è il corpo di Cristo e non si vede, ci abbiamo un segno, un vedere, che ci costringe a vedere quello che non c'è, a vedere la testimonianza dei nostri cuori, di noi stessi rispetto a noi stessi, a vedere una comunione fraterna che non c'è, e funziona perché non c'è. A vedere una figliolanza condivisa che non c'è, perché è la figliolanza di Cristo, non la nostra, e così via. E poi l'ultimo versetto dice: Giosuè congedò il popolo, ciascuno ha la sua eredità. Eredità in che senso? Chi è morto? Chi ha lasciato quale eredità? Allora va bene, c'è problemi linguistici vari, ma l'idea è veramente che ognuno ha da fare i conti. Anche qui c'è una sparizione, no? Sparisce questa assemblea costituita che dura il tempo di un concerto, dura il tempo del discorso di Giosuè, e ognuno va alla propria parte, eredità è parte. Quello che ci diceva ieri Sabettazzi, ognuno faccia la propria parte, ognuno va al proprio territorio, ai propri campi, alla propria casa. Thank you.